famoso esempio che è citato anche in una finestra del vostro manuale, anzi in due finestre del vostro manuale, che è la vicenda del diritto alla difesa nell'istruzione sommaria. C'è una prima sentenza, la questione riguardava il vecchio codice di procedura penale del 1930, codice che è stato poi cambiato nell'88, e c'è un'ordinanza che solleva la questione del diritto alla difesa nella istruzione sommaria. Il codice dice che nella istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale in quanto sono applicabili. Questo diceva la legge. L'istruzione sommaria era un piacevole rito, un po' abbreviato, per cui in alcune circostanze, per esempio il ladro sorpreso mentre scende dalla finestra con il sacco della roba rubata, le chiavi false, il piede di porco, eccetera, viene preso, catturato, portato in questura e viene interrogato. Quello che lui dice costituisce parte delle prove a suo carico. E la legge, il codice diceva, l'istruzione sommaria che era prevista per una serie di reati in flagranza in larga parte, non prevede le garanzie della difesa in quanto sono applicabili. E la giurisprudenza diceva la presenza dell'avvocato non è applicabile. Tizio è preso con l'ascia insanguinata e la testa della moglie nell'altra mano, non c'è molto da fare, lo si prende, lo si mette là, il PM lo interroga e non c'è bisogno dell'avvocato, in quanto non è applicabile. Dice, la giurisprudenza diceva, il Supremo Collegio anche a sezioni unite, vedete le sezioni unite della Cassazione, dice che il primo degli atti istruttori ai quali possono assistere i difensori delle parti non sono ritenuti applicabili all'istruzione sommaria in considerazione della diversità dell'organo che compie l'istruzione e delle caratteristiche delle due contrapposte istruttorie. Questa è la motivazione della Cassazione, che dice che per questo, siccome l'organo è diverso, ci sono diverse caratteristiche, non si può applicare la norma che prevede nell'istruzione la presenza dell'istruttore e la presenza dell'avvocato. Il che questo qua veniva preso, interrogato in maniera, come dire, piuttosto robusta, e ne usciva con qualche livido perché andava a sbattere contro i cassetti, la gente sbatte dappertutto. C'è anche qualcuno che è caduto dalla finestra, il famoso caso dell'anarchico Pinelli, e non c'era l'avvocato. Quando l'anarchico Pinelli cadde inavvertitamente dalla finestra, non c'era l'avvocato ed era in una fase di istruttoria sommaria. Allora la cosa, visto che la Cassazione aveva stabilito questo principio, arriva la Corte Costituzionale e con la sentenza, qua la data serve, è interessante, è una sentenza del 19 febbraio 65, la Corte dichiara non fondata nei sensi di cui motivazione la questione. È una sentenza interpretativa di rigetto, nei sensi di cui motivazione stanno scritti qua. La Corte ritiene che essa non possa risolversi se non nel senso dell'interpretazione più larga, quella che la rende conforme all'articolo 24 della Costituzione. Dice, in quanto sono applicabili, dice il codice di procedura penale, non può che essere interpretato nel senso che devono essere rispettati i diritti della difesa perché sono tutelati dalla Costituzione. Siccome non c'è nel codice un'espressa esclusione della presenza degli avvocati, ma c'è una clausola elastica in quanto sono applicabili, la Corte dice qui devono essere applicabili i diritti alla difesa perché sono tutelati dalla Costituzione, per cui rigetto nel senso in cui motivazione con esplicito invito a interpretare in senso conforme la legge. 19 febbraio 65. In data 26 giugno 65, per cui sono passati pochissimi mesi, la Corte dichiara illegittima, con il riferimento all'articolo 24, la stessa disposizione, nella parte in cui, con l'inciso in quanto sono applicabili, rende possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni di garanzia e difesa. Che cosa era successo? Era successo che il giudice, non lo stesso giudice suppongo, ha sollevato la stessa questione, citando il suo precedente, dicendo: cara Corte Costituzionale, però qui abbiamo una giurisprudenza che non si è smossa. Il diritto vivente continua ad essere, nel senso che dall'istruttoria sommaria non c'è garanzia del diritto alla difesa. E la Corte, citando il suo precedente, dice: in tal modo la norma avrebbe potuto continuare a vivere nel sistema in piena armonia con la Costituzione. L'esperienza immediatamente successiva tuttavia ha rivelato che la giurisprudenza della magistratura ordinaria continua a escludere che la formulazione del citato articolo consente l'estensione delle garanzie di difesa. E quindi che cosa fa? Non fa altro che dichiarare illegittima la disposizione nella parte in cui, e vi sottolineo nella parte in cui, non rende possibile l'estensione del diritto alla difesa. Vedete, il caso è identico, la questione è identica, la Corte prova a giocare la sua carta di interpretazione conforme, è uno dei primi casi espliciti di uso di interpretazione delle sentenze interpretative di rigetto, la reazione è: non succede nulla, non succede nulla. Cioè la giurisprudenza ordinaria continua a dire non si applica all'istruttoria sommaria. E quindi a distanza di pochissimi mesi la Corte torna, riprende in mano la stessa questione sollevata da un altro giudice e cambia dispositivo. Non cambia ragionamento, cambia solo dispositivo. Nel primo dispositivo diceva: non vedo ragioni per cui non si debba estendere le garanzie di difesa costituzionali, garanzie costituzionali a questo particolare rito. Nella seconda sentenza dice: non vedo ragioni per cui non debba essere estesa, ma visto che voi non la volete estendere, vi dichiaro la disposizione illegittima. Mi arrendo al diritto vivente. Il diritto vivente evidentemente dà un'interpretazione ormai consolidata e quindi io interpreto la disposizione nel senso ormai consolidato. Questa formulazione è la formulazione tipica delle sentenze interpretative di accoglimento. Dove sono arrivato? Che sono queste qui? La legge è dichiarata illegittima nella parte in cui prevede o non prevede qualcosa. Sono sentenze diffusissime, sentenze che implicano una grande abilità da parte dei giudici che le sollevano le questioni e degli avvocati che istigano il giudice a sollevare la questione, e sentenze che sono oggetto di interminabili dibattiti in dottrina, piuttosto noiosi, devo dire la verità, nonché molto spesso anche di discussioni in Parlamento, perché si dice qui la Corte svolge un'attività di tipo normativo, di tipo legislativo. Vediamo di cosa consiste questo tipo di sentenza. È una sentenza di accoglimento che di conseguenza dichiara illegittima una legge, una disposizione, per la parte in cui significa una norma che prevede o non prevede. Tipicamente le sentenze additive sono le sentenze in cui è dichiarata nella parte in cui non prevede, era il caso dell'istruttoria sommaria, no, non voglio tornare a quella cosa lì, ma perché no? Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 392 nella parte in cui rende possibile non applicare, non prevede l'applicazione all'istruttoria sommaria. Questa è l'espressione che ci dice di che cosa stia parlando. E non prevede una norma, la norma è un significato, che vuol dire che dopo questa sentenza la disposizione non cambia in nulla, la disposizione resta scritta esattamente come prima, solo che le viene aggiunta un significato o gli viene tolto un significato. E questo significato è la norma aggiunta. Il giudice dice: ti impugno la legge perché nell'istruttoria sommaria non è prevista l'assistenza del legale, e la Corte dice: dichiaro illegittima la legge nella parte in cui non prevede l'assistenza del legale. Ma questa previsione dell'assistenza del legale è una norma che viene aggiunta alla disposizione, al possibile significato della disposizione. Il che significa che la stessa disposizione può essere dichiarata illegittima n volte, ogni volta aggiungendosi una nuova norma. C'è un esempio a cui sono particolarmente affezionato perché secondo me è plateale, cioè non si capisce subito, che è una lunga vicenda intorno ai permessi di maternità. La legge diceva che la madre nei primi mesi di vita del fanciullo postasse a casa dal lavoro per alimentare il bambino, la madre. Ora, benché, come vedremo forse già domani, la Costituzione del principio di uguaglianza vieti discriminazioni di genere basate sul sesso, non c'è dubbio che nella procreazione padre e madre non sono esattamente identici. La madre soffre come una bestia, salta sul lettino, mentre il padre salta sul divano guardando la partita di calcio. Non è esattamente lo stesso come travaglio. Ecco, per quanto uno sia sportivo, come tale andrebbe compatito, tifoso, non è la stessa cosa che partorire. Dopo il parto continua a essere un po' diversi, perché la madre dà il latte e il padre no. Potete provare ad attaccare un bambino al petto del padre, non credo che smetta di piangere, salvo che non sia il piccolo Tarzan, magari si trova l'odore della foresta, ma insomma non è una bella cosa. Allora, che i permessi di maternità fossero riservati alla madre era perfettamente ovvio, no? Nessuno avrebbe mai dubitato della legittimità, nel senso che se uno diceva perché no anche il padre, la Corte avrebbe risposto: ma la madre, tua mamma non ti ha detto nulla? Perché certe cose di solito si apprendono nell'età della pubertà. Il problema è in questi termini, nessun problema. Però che cosa succede se la madre è in carcere, se la madre è malata, se la madre è morta e se il figlio è adottivo? Sono tutti casi, no? Casi della vita, tutti i casi che sono arrivati di fronte alla Corte Costituzionale, e in ognuno di questi casi la Corte Costituzionale ha dovuto valutare se era ragionevole la discriminazione. Prendiamo la cosa più divertente, cioè meno tragica, perché la morte della madre insomma un po' di tragedia comporta, è il figlio adottivo. In presenza di un figlio adottivo non è che la madre produca latte, il bambino viene svezzato a biberon e il biberon glielo ficca in bocca chiunque passi di là, no? Anche un braccio meccanico può mettere il biberon in bocca all'infante appena quello fa tac, gli installa un bel biberon, spruzzatina di latte tiepido, è finita. La Corte giustifica il permesso di maternità dicendo: qui non c'è soltanto il problema di alimentare il bambino, ma c'è anche quella presenza dei genitori che è il calore umano, quelle balle lì, insomma, le paroline, ciccio, blibba, e cioè l'affettività. E la madre non può essere sostituita da un braccio meccanico nell'affettività, per quanto, insomma, un buon robot può anche svolgere la sua funzione. Però da questo punto di vista la Corte non si impegna a valutare le cose, dice semplicemente: non capisco perché sia giustificabile che a casa stia la madre e non il padre. Per allattare il bambino, ve lo posso assicurare per mia esperienza personale, il padre funziona benissimo, anzi funziona molto di meglio, perché c'è l'orologio in mano e dice: questa è l'ora, e tutto si svolge con molta più razionalità. E la Corte ha dichiarato illegittima la legge, tutte queste puntate, nella parte in cui non prevedeva. La legge è rimasta identica, la Corte ci ha aggiunto una serie di lemmi, si direbbe in matematica, e oltre alla dimostrazione ci sono una serie di lemmi, cioè di risposte alle eventuali eccezioni. La regola è che sta a casa la madre, perché nella natura delle cose è lei che produce il latte. E l'eccezione è una serie di eccezioni che la vita produce, rispetto alla quale la posizione della madre e la posizione del padre non sono distinguibili, non hanno nessuna ragione di essere distinte. La cosa più divertente è che nell'ultima sentenza, poi la Corte scocciata ha dichiarato illegittima la legge, non ha dovuto rifare, ma adesso riprende. Infatti prima io che guardavo la sentenza più recente, ho visto permessi di maternità, sta riprendendo la giurisprudenza. L'ultima sentenza della serie ha sostenuto la tesi che nella procreazione la vera differenza non è tra padre e madre, ma tra donna lavoratrice dipendente e lavoratrice autonoma, perché la Corte dice: la lavoratrice autonoma è padrona dei suoi tempi, la lavoratrice dipendente no. Per cui se la madre è una lavoratrice autonoma, per esempio un avvocato, se ne può stare a casa e si regola lei i tempi in cui sta a casa. Quella è la vera differenza. Perché questo è importante? Perché se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, di fronte al figlio adottivo non c'è nessuna differenza. Può stare a casa l'uno come può stare a casa l'altro. Ma se uno dei due è lavoratore autonomo, la scatta la differenza, perché può stare a casa lui, perché si gradua come vuole i tempi. Evidentemente la Corte non si rende conto di quante false idee ci siano intorno alla libera professione, perché qualsiasi libero professionista è padrone di tutto meno del suo tempo generalmente. Comunque questa è la cosa importante, e la produzione di norme, solo proprio produzione di pure norme, di idee collegate a una disposizione, senza che mai questa disposizione venga cancellata, venga eliminata dall'ordinamento, se ne vieti l'applicazione. Di quella norma continuerà ad essere applicata e dovrà essere applicata con le aggiunte portate della giurisprudenza della Corte. Vi dicevo, è un tipo di sentenze che gravano di un certo onere il giudice, l'emittente e quindi anche i difensori che fanno istanza di sollevare la questione, perché la Corte ha cercato di rispondere alla facile obiezione: ma tu così stai facendo norme nuove. Ora, questa obiezione la trovo semplicemente cretina, detta come va detta, cioè, ma è diffusissima, per cui temo che l'appellativo cretino lo sto estendendo a un largo strato di commentatori. Perché cretina secondo me? Perché se me la pone il politico si fa un autogol, perché l'alternativa della Corte sarebbe quella di eliminare la disposizione. Ogni volta la Corte dovrebbe dire: la disposizione è illegittima. Solo che se tu dichiari illegittima la disposizione perché consente alla sola madre di stare a casa, tu togli questo permesso. cioè abbassi la tutela di un diritto. Se tu dichiari legittima la norma sull'istruttoria sommaria, abbassi la potenzialità del processo, non aumenti le garanzie. Capite? E questo implica che il legislatore dovrebbe immediatamente intervenire a disciplinare e colmare il buco, cioè tu fai dei buchi dentro l'ordinamento. E pensate, adesso, tipici argomenti questi usati dalla Corte, per esempio sulla difesa d'ufficio, no? I non abbienti possono farsi offendere, se il termine è giusto, difendere dall'avvocato d'ufficio, che è un disgraziato che viene pagato un pochetto per difendere uno che neppure conosce, di solito si alza e fa: mi rimetto la clemenza di questa onorevole Corte, e si risiede. E, però più volte la Corte è stata investita della questione: la difesa d'ufficio non garantisce veramente il diritto alla difesa, è talmente mal organizzata che non garantisce un effettivo diritto alla difesa, e la Corte ha sempre risposto: avete ragione, ma se io dichiaro illegittima quella disposizione non è che aumento il diritto di difesa, lo tolgo. Per cui deve intervenire il legislatore, io non posso aggiungere. L'ho aggiunto il giorno che, per esempio, il giudice ha impugnato la legge dicendo: è garantito solo il diritto alla difesa, ma non anche il diritto ad avere perizie di parte. Per cui tu vieni sorpreso cosparso di sangue e ti portano di fronte al giudice, e il giudice dice: tu sei un omicida, l'avvocato ci ribette la credenza della Corte e vieni condannato per omicidio, tu non puoi neanche dire: scusate, io vorrei una perizia sul mio sangue, perché non rientra nelle prestazioni garantite dalla legge. E la Corte a questo punto ha dichiarato illegittima la legge nella parte in cui non consente, ha addizionato una prestazione. Quello è riuscito a farlo, ma non può addizionare l'organizzazione di un servizio, perché questo spetta all'amministrazione, è una cosa complessa che non puoi fare con tre righe scritte in calce una sentenza. Per cui, dal punto di vista del politico, del legislatore, accusare la Corte, come spesso è stato fatto, di andare al di là delle proprie competenze, perché invece di dichiarare illegittima una legge aggiunge delle norme nuove, è una fesseria, perché aggiunge delle norme nuove proprio per salvare quella legge. La legge resta nell'ordinamento, gli si aggiunge qualche prestazione. L'alternativa era togliere la legge dell'ordinamento, che non è una cosa produttiva. E spesso invece il Parlamento ha reagito, spesso, un paio di volte, in un paio di circostanze storiche, ha reagito alla giurisprudenza della Corte proponendo una serie di modifica la legge, qualche volta la stessa Costituzione, nel senso di proibire la Corte di interpretare le leggi, che è quelle cose che solo i politici italiani possono avere in mente. Un giudice, vietiamo il giudice a interpretare le leggi. Bravi, 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 bravi. Ma non è furba neanche la risposta che dà la dottrina, perché la dottrina si è sempre interrogata sulla legittimità di queste sentenze, che sono tantissime, cioè è la percentuale, diciamo che la maggioranza delle sentenze forse sono sentenze additive, e si è interrogata sulla legittimità di queste sentenze, non rendendosi conto che queste sentenze sono create sì dalla Corte, sono un modello inventato dalla Corte, soltanto perché il nostro legislatore non ha mai dato alla Corte strumenti diversi dalla semplice dichiarazione di legittimità. La Corte da queste obiezioni si è salvata, si è difesa, non salvata, con una prassi giurisprudenziale e una teoria, anzi una dottrina potremmo chiamarla. La prassi giurisprudenziale è quella di chiedere tassativamente al giudice di indicare il verso dell'addizione. In sostanza è il giudice che nella sua ordinanza deve dire che cosa chiede che venga addizionato alla disposizione, quale significato, quale norma richiede che sia addizionata, in modo che la norma non è inventata dalla Corte, la norma è stimolata dal giudice. E voi direte: che cosa cambia? Cambia cambia sostanzialmente. Io apprezzo moltissimo invece questo istinto della Corte, perché non so quanto sia meditato, ma è un istinto. Perché la Corte è così, collega la norma che va addizionata al caso concreto. Questo è il punto. Tramite il meccanismo della rilevanza e il meccanismo del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato, la pronuncia della Corte si lega a quanto è richiesto per risolvere il caso concreto. Sono operazioni di microchirurgia che vanno a scavare nei possibili significati a disposizione quella nicchia che manca, o che c'è in eccesso, che riguarda proprio il caso di fronte al giudice. Ovviamente non può chiamarsi col nome e cognome dell'imputato o della parte, ma va a fotografare una fattispecie estremamente ristretta. Che significa? Che questo meccanismo produce interventi microchirurgici. Ce ne sono alcuni, non so se da qualche parte li ritrovo facilmente, ve li metto in rete perché sono interessanti. Ce ne sono alcuni che sono veramente impressionanti nella loro arte di microchirurgia. Perché si fotografano fattispecie che riguarda pochissima gente. Anche questa della questione del metodo di Bell, ma questa è una questione complicata, lasciamo stare. Sono sentenze che vanno a rispondere a problemi specifici. Naturalmente, risolvendo problemi specifici, aprono altri problemi, perché se tu riconosci una certa prestazione, una categoria, automaticamente la categoria a fianco dice perché io no, e quindi ti sollevano un'altra questione. L'esempio che vi ho portato l'ora precedente era un esempio di questo tipo. In questa lunga motivazione, eccolo qua. Numerose sentenze della Corte che intervengono sulla stessa questione. Risarcimento per ingiusta detenzione. Ogni volta la Corte ha risposto a un particolare problema, arresto in flagranza, fermo, ordine di esecuzione, no? A singoli problemi, ogni volta ha risposto a quel problema addizionando una norma, e questo produce la produzione di altre questioni. È molto difficile da spiegare a parole, ma è molto invece comprensibile nella prassi. A parole potrei solo spiegarvi questo concetto. Regole e eccezioni, ortodossia e paradosso. Il paradosso è contrario all'ortodosso, è fuori dalla strada, no? Per cui la Corte spesso usa questa immagine. Non si può chiedere al legislatore di farsi carico di tutti i casi della vita. I casi della vita sono infiniti, la fattispecie legale, cioè la norma fatta dal legislatore, guarda a id quod plerunque accidit, a ciò che capita di solito. Di solito capita che la madre allatta il figlio. Quello è la regolarità dei casi, la genericità dei casi, l'ortodossia. Poi ci sono le eccezioni. E le eccezioni sono anche casi singoli, casi estremi, casi piccoli. Ma sono tutti casi che stanno fuori dalla previsione normale, dalla regola generale, ed essendo eccezioni vanno incorporate nella regola, e questa incorporazione la Corte la fa con un processo di addizione. Questo processo di addizione deve partire dal giudice a quo, sta a lui spiegare perché quell'addizione è necessaria per evitare una violazione della Costituzione, e quell'addizione deve essere un'addizione rilevante. Per cui la rilevanza sono le forbici con cui si ritaglia la norma da aggiungere, no? Il verso dell'addizione. Se il giudice non indica il verso dell'addizione, automaticamente la questione è inammissibile. Se il giudice non ritaglia correttamente il verso dell'addizione, automaticamente scatta il sospetto che la questione non sia rilevante. Capite? ci sono dei meccanismi processuali che sono fondamentali per capire come funziona un giudice. Ahimè, questo non è sempre percepito. Non è sempre percepito e questo porta a non comprendere la delicatezza di queste questioni. Se voi andate a leggere la giurisprudenza della Corte Suprema americana, che ha completamente abbandonato questa logica, la Corte Suprema americana non guarda più la rilevanza, non si sente vincolata del principio di corrispondenza, seleziona i casi, vi dicevo, l'1% dei casi proposti in base alla rilevanza costituzionale e si inventa anche profili nuovi. La stessa Corte Suprema aggiunge questioni a quelle prospettate dal giudice remittente. Allora, tutto questo toglie il carattere giudiziario della procedura. La Corte Suprema non è più considerabile come un vero e proprio giudice, è un organo sempre più politico, si sceglie gli argomenti di cui discutere, li discute e poi dà la soluzione. La Corte Costituzionale dice: io non scelgo gli argomenti di cui discutere, me li deve prospettare il giudice e me li deve prospettare nel formato consentito da un controllo di rilevanza, per cui deve essere la questione che lui ha di fronte nel giudizio, parte dal giudizio e per questo ha un carattere giudiziale. La Corte Suprema non parte più dal giudizio, parte da sue valutazioni di agenda politica e di conseguenza ha perso il suo aggancio giudiziale, sempre meno considerabile un organo di tipo giudiziale. La dottrina della Corte ha poi un'aggiunta, che è la teoria delle rime baciate. La Corte non parla di rime baciate, parla di rime obbligate veramente. È carina questa cosa, per cui c'è il verso della dizione e le rime obbligate, no? Anche se il verso della dizione non è concepito dalla Corte come il verso della poesia, ma la direzione della dizione, cioè dove vuoi andare a colpire la disposizione. Però ci sta nel linguaggio. Le rime baciate sono semplicemente questa strana teoria della Corte, che la Corte non si inventa norme nuove, ma va sostanzialmente a fare un'opera di restauro di un testo poetico che ha una sua metrica, ha una sua struttura di rime e di conseguenza se manca una sillaba la puoi scoprire, non la stai inventando, no? Cioè c'è amore, cuore, fiore, poi c'è dol, non è difficile capire che è ore, dolore, no? Allora c'è questa idea che la Corte Costituzionale ha da un lato il giudice che gli dice dove deve andare a colpire, dall'altro il tessuto normativo è talmente dato che la Corte va ad addizionare una tesserina che manca. Avete un puzzle completo, avete perso una tesserina, non è difficile capire che cosa conteneva quella tesserina. Ovviamente ideologia questa, nel senso che è una bella immagine, molto poetica, anche se insomma la poesia magari a rime baciate non è proprio il massimo, ma è un'immagine di giustificazione. Vi dicevo, è la dottrina che la Corte ha usato per difendere sì, queste non sono le sentenze additive, non ho cambiato il titolo, queste sono invece delle sentenze un po' più hard, un po' più difficili da digerire, perché vedete che qua non siamo più nel piano delle idee, siamo sul piano delle cose. Sono sentenze non frequentissime, in cui la Corte dichiara illegittima una disposizione nella parte in cui dispone X anziché Y. Cioè va a dichiarare, questo è un esempio, la patente a punti, e questo è il dispositivo. Dichiara illegittimo il codice della strada nella parte in cui dispone che, virgolette, nel caso di mancanza di identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro 30 giorni la data di richiesta all'organo di polizia che procede ai dati personali e della patente del conducente nel momento della commessa violazione. Questo è un problema che tutti ben conosciamo, cioè l'autovelox ti becca che stai correndo a quei 250 all'ora in città e ti eleva una contravvenzione automatica che arriva al proprietario. Il proprietario dice: ma non ero io a guidare. Chi era a guidare? La nonna. Anni 102, cecità quasi assoluta, ma lei ha fretta. E la legge diceva, questa tra virgolette, è la citazione della disposizione della legge. Nella caso di mancata identificazione di questi, cioè del guidatore, la segnalazione deve essere fatta dal proprietario. E dice, questa è illegittima perché la norma adeguata alla Costituzione è questa, nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo entro 30 giorni della richiesta deve fornire all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente nel momento della commessa violazione. Adesso andiamo a esaminare che cosa significa, che a vista sembra la stessa cosa, però la tecnica è quello che mi interessa, sostituisce una disposizione con un'altra e la scrive. Certe volte può essere semplicemente un organo, ricordo vecchie sentenze che lo diceva, è legittima la legge su questioni che riguardano i magistrati nella parte in cui un certo provvedimento è assunto dal Ministro di Giustizia anziché dal CSM. Vecchia legge, probabilmente una vecchia legge precedente alla Costituzione, se non ricordo il caso, che affidava un potere di nomina al Ministro della Giustizia, mentre oggi deve essere il Consiglio dei Ministri. Ma questo cambiamento della disposizione è fatto dalla Corte, ed è fatto dalla Corte con una sentenza che dichiara l'illegittimità nella parte in cui prevede una cosa e poi dice, perché questa cosa non deve essere prevista così, deve essere scritta in quest'altra maniera, e la scrive lei. Qui siamo completamente nel mondo delle cose, come vedete, cioè il dispositivo della sentenza cambia la disposizione della legge. La legge ora è scritta in maniera diversa, il che crea un po' di difficoltà a chi fa queste compilazioni, perché in queste compilazioni spesso trovate in calce alle leggi qualcosa sulle sentenze. Vediamo se siamo fortunati, a caso è un po' difficile, però può capitare. Capita che un determinato comma, non lo trovo, sia dichiarato illegittimo, allora il codice, eccolo qua. Liste elettorali, salvo il disposto dell'articolo 32, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali. Liste elettorali. Vedi, Corte Costo, sentenza 47-1970. Nella parte in cui dispone che l'acquisto del diritto di voto, quando si viene, qua c'è il dispositivo. Ecco, questo è un tipico effetto, no? Dichiarazione di legittimità della legge, l'annotatore della legge ci mette sotto il dispositivo. È dichiarata legittima nella parte in cui dispone che. E con queste note si rende, si dà atto sia delle addizioni sia delle sostituzioni, sia delle norme che vengono aggiunte, sia delle disposizioni che sono cambiate. Le sentenze sostitutive sono quelle che effettivamente possono creare i dubbi maggiori, perché qui non siamo più sul mondo dell'interpretazione, che è il campo in cui pascolano i giudici, ma sul mondo delle cose, sul mondo in cui pascola, pascolo riservato il legislatore. Però, d'altra parte, la giustificazione è sempre la stessa, queste sono sentenze che mantengono in vita un corpo normativo, una legge in vigore, ritoccando un particolare, che è un particolare forse non decisivo, ma qualche volta anche molto importante, per adeguare la Costituzione. L'alternativa è la dichiarazione di illegittimità. Bene, Ci sarebbero poi molte altre ipotesi di sentenze, però se siete interessati frequentate il corso di giustizia costituzionale. Qui vi ho messo esempi di sentenze additive e sostitutive. Ah, questo è un altro bel esempio, sì. Leggete questo dispositivo. State un attimo fermi, io ho ancora 3 minuti per me. Sembra la trasmissione, 3 minuti per te. Questa è una sentenza molto rara e molto preziosa perché è forte, e riguarda l'accesso alla scuola degli handicappati, oddio, dei diversamente abili, scusate, e la Corte dichiara illegittima la legge, nuove norme in favore dei mutilati invalidi civili, la dichiara illegittima nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che sarà facilitata, anziché disporre e assicurata, la frequenza alle scuole medie superiori. Cioè, cambiando il sarà facilitata con è assicurata, si crea un diritto. Finché c'era scritto sarà facilitata, c'era solo da sperare che mettessero le pedane, gli ascensori, eccetera. È assicurata vuol dire che uno va a pretendere. E questa nuova pretesa è una pretesa introdotta dalla sentenza della Corte. Questa è una rarità. Queste sono sentenze molto buoniste, per cui tutti hanno detto ma che bella sentenza, come siamo più buoni. Ma dal punto di vista giuridico, inventare un diritto laddove c'è solo la norma programmatica è una decisione piuttosto forte. Tecnicamente anche questa è una sentenza sostitutiva. Il problema di queste sentenze è un problema enorme che ha la Corte Costituzionale, e cioè chi paga? Copertura finanziaria. Sentenze di questo tipo hanno aperto un genere letterario, la copertura finanziaria delle sentenze della Corte, per quando la Corte estende una garanzia. Per esempio dice l'imputato, se ha la difesa d'ufficio, può chiedere anche la perizia legale. Estende un diritto o crea un diritto o estende benefici. No? Se gli danno un aumento di pensione a una categoria, la chiede un'altra, questa estensione a colpo di giurisprudenza comporta spesa. Queste sentenze non hanno una copertura finanziaria, per cui ledono un principio della finanza dello Stato. Ogni nuova spesa, ogni legge che comporta una nuova spesa deve indicare la copertura. Queste hanno effetto legislativo, ma non hanno una copertura finanziaria. Questo costituisce un problema. La Corte ha detto non me ne importa niente, il pareggio di bilancio è un principio come tutti gli altri, ma di fronte ai diritti costituzionali non c'è argomento sul pareggio di bilancio, ma come vi ho detto subito dopo ha aperto un ufficio di calcolo delle conseguenze economiche, perché deve sapere se la conseguenza sono 1 milione di euro o 10 miliardi di euro, perché non è la stessa cosa. Ci sono diritti che pesano sulla bilancia molto più di 1 milione di euro, ma pochi sono i diritti che pesano più di 40 miliardi di euro. Uno dire, questo è un discorso giuridico? No, non è un discorso giuridico, ma anche. A domani.